Buongiorno. Voglio guardare insieme Salmo 4. Voglio iniziare notando dove guarda Davide, l'autore. Ha problemi? Grossi, dove guarda? Dal versetto 1. Quando grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia, mi fermo lì. Lui sta pregando, è una preghiera. E lui è bisognoso. Non dice quando prego, cosa dice? Non dice quando prego, cosa dice? Alice?
Quando grido.
Se sei a tavola e si serve il sale, gridi? Non gridi, chiedi. Perché non è una cosa vita e morte. Giusto? Non gridi. Mi passi il sale! No, non gridi. Ma se qualche animale feroce ti sta attaccando e tu sei caduto per terra e ti sta avanti e c'è papà a 20 metri, papà! O grideresti? Grideresti. Ok? Gridare è qualcosa che facciamo quando c'è grande pericolo. Un ragno. No, grande pericolo vero o mentalmente? Ok, un ragno. Sì. Un animale feroce è un discorso. Un ragno va bene. E quando grido, rispondimi. Cosa stai dicendo lì? Stai dicendo, io guardo a te per aiuto. Non è che grido a te e poi guardo altrove. Io grido a te perché so che solo tu puoi aiutarmi. Quando grido, rispondimi. E poi aggiunge, oh Dio della mia giustizia. Signore, io non sono giusto in me stesso. Io non sono giusto. Io non posso venire da te pretendendo. Io non posso venire da te, oh Signore, io vengo a te bisognoso, coperto con i miei peccati, i miei falli, quelli ultimi, perché ho chiesto perdono per gli altri, e vengo a Dio. Ma poi non sono disperato. Ricordo le opere passate di Dio. E ti faccio una domanda. Quando vedi problemi davanti a te, quanto spesso ti fermi a ricordare la cura di Dio nel passato? Leo sta facendo una casa, anch'io. E arrivano nuovi problemi. Ma ormai ci sono stati tanti vecchi problemi. E quando arriva un nuovo problema, quanto spesso, però Signore, Tu mi hai aiutato in quella volta, e in quella volta, e in quella volta, e in quella volta. Nuovi problemi di lavoro. Sì, Signore, ma avevo altri problemi, magari diversi, ma erano problemi e Tu mi hai sostenuto. Quindi chiedo aiuto ricordando l'aiuto passato che dà gloria a Dio. Leggiamo versetto 1. Quando grido, rispondimi, oh Dio della mia giustizia. Quando ero nell'avversità, Tu mi hai soccorso. Abbi pietà di me e esaudisci la mia preghiera. Quando ero nell'avversità, le volte nel passato, Tu mi hai soccorso. Quindi vengo a Te con fede, ricordando che dice, non focalizzo solo sul problema, focalizzo anche su chi sei tu. E poi, 2, fino a quando, o figli degli uomini, si farà oltraggio della mia gloria? Fino a quando amerete la vanità e andrete dietro alla menzogna? E qui ho scritto sul foglio, ogni giorno dobbiamo scegliere. Scegliamo la vanità e la menzogna, o scegliamo Dio? Cosa sarebbe vanità e menzogna? per noi. No, non parliamo di quello che il mondo fa. Cosa sarebbe vanità e menzogna per noi? Per una moglie, di pensare che devi insistere a marito per farlo capire che è completamente il contrario di quello che Dio dice. Quello è aggrapparsi alla menzogna. Non mi ascolta, devo dire ancora, finché non mi ascolta. Questo atteggiamento di insistere, che viene da Satana, non è da Dio. Quello è aggrapparmi, scegliere la menzogna. Un marito che si innalza nel suo cuore. Mia moglie è quello, mia moglie è questo. E non onora, non amare, non ama, ma nel suo cuore disprezza. Quello è aggrapparmi alla vanità che io sono superiore. Invece di vedere il mio valore in Cristo, vedo il mio valore in me stesso. La vanità, la menzogna, che io non merito tutto questo, io merito di meglio. Non è giusto che abbia tutte queste prove. Quello è scegliere la menzogna. Come se io davanti a Dio ho grande merito, perché è Dio che manda le prove. Scusami, chi gestisce tutto? Abbiamo visto in Giobbe poco fa, chi gestisce tutto? I disegni di Dio. E se io mi agito, non è giusto? Sto dicendo, io merito più di questo da te, oh Signore. Tu sei in debito con me per quanto sono bravo e buono, dovresti darmi di più. Qual è una menzogna? Quindi quando leggo, fino a quando amerete la vanità e andrete dietro la menzogna, non voglio pensare, oh, yeah, oh sì, la gente intorno a me, sono così, io no. No, a volte siamo noi così, amiamo la vanità e la menzogna. Però Davide era anche, e prego saremo noi, aggravato vedendo la vanità. Questo si lega alla preghiera il Padre nostro. Che parte del Padre nostro si lega quello lì? Fino a quando, figli di uomini, si farà oltraggio mia gloria? Fino a quando amerete la vanità e andrete dietro alla menzogna? A che parte del Padre nostro si lega quello? Pensate. Fino a quando amerete la vanità e andrete dietro alla menzogna? Fino a che pezzo del Padre nostro si lega quello?
La tentazione.
No, lui sta... Davide sta parlando, in questo caso, sta parlando degli altri. Ho applicato noi, ma lui sta parlando vedendo gli uomini intorno a lui che correvano dietro la vanità e la menzogna, lo aggravava, giusto? Ma qual è il contrario? Qual è il contrario di desiderare vanità e menzogna? Il contrario, è palese. Qual è il contrario? Desiderare anziché vanità? Più di Dio, il regno di Dio. No? E quindi, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, voglio che le persone santificano il tuo nome. Non che vivano per stupidaggine, acquisti, viaggi, gloria degli uomini, approvazione. No, voglio che vedano in te la gloria. Davide era aggravato perché gli uomini vivevano per vanità e non per santificare il nome di Dio. Allora, la domanda, quando hai detto ogni giorno scegliamo vanità e menzogna o scegliamo Dio? Se io voglio essere visto bene come grande predicatore, come bravo marito superiore a mia moglie, come moglie che capisce meglio del marito, come uno che si vede bene, non è che sto seguendo gli uomini anziché cercare la gloria di Dio? Cioè io posso cercare la mia gloria predicando. Non è solo andando fuori nel mondo. Io posso cercare gloria per me facendo cose buone. Mi vedo più santo, più uomo di Dio di altri. Io non faccio quelle cose là. Allora io sto innalzando me stesso nel mio cuore. Perché vedo, ma quei credenti lì, quelli, loro non capiscono. Loro vivono così tanto come il mondo, ma con un cuore che dicendo, ma io non faccio quello. E allora è un discorso che se mi aggrava, oh Signore, quanto fa sbaglio io, ma vedo che non vedono il valore di te. Non che mi sento meglio, ma vogliono più per loro e più gloria di Dio. Quello è un altro discorso. Allora, Davide sapeva la promessa. 3. Or sappiate che l'Eterno si è appartato uno che è santo. L'Eterno mi esaudirà quando griderò a Lui. Il vero adempimento di questo, il Signore si è appartato uno che è santo. Chi è? Gesù Cristo, per compiere la sua opera. E poi di nuovo fede, l'Eterno mi esaudirà quando grido a Lui. E poi un avvertimento che troviamo anche in 37, per esempio, Salmo 37, ma qui e anche in Colossesi, adiratevi e non peccate. Sul vostro letto meditate nel vostro cuore e state in silenzio. Allora, quale sarebbe il contrario di stare in silenzio? E non vuol dire tacere, ma dentro sto bollendo. Non vuol dire quello. Dentro, no, vuol dire dentro. Qual è il contrario di questo? Sul vostro letto meditate nel vostro cuore e state in silenzio. Sul vostro letto meditate che cosa?
Le verità di Dio.
Le verità di Dio? Quanto io dipendo dalla grazia, ricevo la grazia, ma che non ho merito. Quanto Dio avrebbe diritto di mandarmi lontano dalla sua presenza, ma piuttosto per grazia mi ricolma di benedizioni e misericordia e compassione e merito. Quindi anziché non è giusto come mi tratta, non è giusto come mi trattano, non è giusto tutte quelle cose brutte che mi sono successe, no, non merito su quello, non sto lì adirato. Dico, Signore, hai il tuo disegno per me, mi fido di te. Sto in silenzio aspettando i tuoi tempi, le tue opere. Offrite sacrifici di giustizia e confidate nell'Eterno. Sacrifici di giustizia, non sacrifici che devo privarmi. Colossesi parla di astenere, chi crede che bisogna astenersi da cibo, bevande, quasi per modo di dire autoflagellarsi. No, dobbiamo vivere per Dio, non che mi faccio soffrire, vado senza cibo, dormo senza coperte nel freddo. No, non è quello, ok? Sacrifici di giustizia, il mio comportamento. Primo Giovanni parla di se uno arriva alla porta affamato e a freddo, non abbastanza vestiti, e tu dici, oh, ma che Dio ti benedica, e poi vado a spendere i soldi per divertirmi, allora sto facendo sacrifici di giustizia? Oh, Dio mi ha dato più soldi. Cioè, la settimana prima che arriva questa persona con grandi bisogni onesti, non ha sperperato, mi arrivano soldi in più, aumenti di stipendio. E poi arriva questa persona con bisogni che non è per colpa.
Allora Dio mi ha dato più soldi, ha detto ecco dove sono da usare questi soldi. Mi dico no, come? Io vado a comprarmi la macchina, faccio un viaggio, nuovi mobili, cominciamo a comprarci belle cose. Allora non sono sacrifici di giustizia, giusto? Nel mio modo di parlare di altri, parlo senza sparlare o parlo male? Perché se parlo male io posso, non è un sacrificio di giustizia, no? Io non posso confidare in Dio se sto tenendo, serbando il peccato. Non posso confidare in Dio quando non voglio abbandonare il mio peccato. Perché non volendo abbandonare un peccato, un marito che non vuole amare la moglie in modo giusto, una moglie che non vuole essere sottomessa veramente al suo marito ed essere mansueta, un figlio che non vuole ubbidire di cuore, uno che, quello che sia, io non posso confidare in Dio se non confido nei suoi comandamenti che vengono da Lui. 6. Molti dicono, chi ci farà vedere il bene? O Eterno, fa risplendere la luce del tuo volto su di noi. Cioè, molti dicono, chi ci farà vedere il bene? Questo Dio non ci sta aiutando. Chi ci farà vedere il bene? Invece, no, sono benedetto. Gesù Cristo ha pagato il mio peccato. Gesù Cristo è morto per me. Io ho le promesse di Dio. Dio mi fa vedere il bene. Ha detto che ci saranno prove di fuoco. E ha detto che è necessario passare tribolazioni, ma io so dove mi sta portando. Gesù Cristo mi sta preparando un posto con sé. Dio ci farà il bene. Tu mi hai messo più gioia nel cuore di quanto ne provano essi quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Allora, cosa posso capire da quel versetto? Il grano e il mosto di Davide abbondava in quel momento? No. Grammaticalmente è chiaro. Non potevi dirlo così se anche lui aveva grano e mosto in abbondanza. Davide non aveva economicamente tanto in questo momento, dalla grammatica. Ma lui dice, tu mi hai messo più gioia nel cuore di quanto ne provano essi quando il loro grano e il loro mosto abbondano. La gioia non era dalle cose materiali. Non era perché, oh, guarda i soldi che abbiamo da Dio per noi. No! La gioia non era dalle cose del mondo. La gioia, mi stai conoscendo, mi stai permettendo di conoscerti di più. Ti stai servendoti di me per promuovere il tuo regno. Tu mi stai dando permesso di spargere la conoscenza di Gesù Cristo. Oh, grazie. Certo, ho gioia. Il mondo che non ha Cristo cerca la gioia in quello che soddisfa la carne. Invece Davide trovava la gioia in Dio. E guardando a Dio cosa dice? In pace mi coricherò e in pace dormirò. Poiché tu solo, o Eterno, mi fai dimorare al sicuro. Scusate, c'è un piccolo problema qui. Mi fai dimorare al sicuro. Ma poi all'inizio dice, quando grido, rispondimi. Fino a quando, figli d'uomo, si farà oltraggio alla mia gloria. Davide si trova in gravi problemi. Gli uomini oltraggiavano lui. E dice, in pace mi coricherò e in pace dormirò. Gli uomini fanno oltraggio della gloria di Davide e in pace dorme. Ma ha grossi problemi. O Eterno, mi fai dimorare al sicuro, ma ha grossi problemi. Qual è il suo metro di sicuro? Sicuro non è privo di problemi. Sicuro è tu sei in controllo dei problemi. Davide si trovava in grossi problemi, ma ha detto: io dormo come un bambino, una bambina, tranquillo, perché tu sei in controllo dei miei problemi e mi darai l'esito giusto per crescermi. O che possiamo avere questo cuore, o che possiamo non aggrapparci a vanità e alla menzogna, ma possiamo aggrapparci a quello che ci darà vera gioia e vera pace. E non si può avere il cuore diviso un po' qua, un po' là. Un uomo non può dire: voglio un ricco matrimonio, ma voglio anche godere altre donne. Non puoi. O una direzione o l'altro. Non possiamo cercare la gioia nelle cose del mondo, nell'approvazione degli uomini, nell'avere la vita come vogliamo noi, nel essere prepotenti, nell'avere il nostro piccolo vita. Non possiamo. E allo stesso tempo cercare più di Dio. Le due cose si oppongono. Umiliamoci, confidiamo in Dio. Adiratevi e non peccate, che vuol dire: mi agito e poi valuto, medito e dico: oh Signore, questo non è giusto, quindi non pecco, scarto questo, giusto? Medito e resto in silenzio, non più agitato, non più adirato, perché dico: Signore, la mia sorte è caduta nei luoghi deliziosi, ma hai tanti problemi. Eh sì, ma la mia sorte è caduta in luoghi meravigliosi. Io ho Cristo. Qual è il tuo tesoro? Qual è il tuo tesoro? Dove vanno i tuoi pensieri? Qual è il tuo desiderio? Tu gridi a Dio con fede, ricordando la cura di Dio finora, per avere fede per adesso? Presentiamoci a Dio, lodiamo Dio, glorifichiamo Dio, ringraziamo Dio in questo culto di adorazione. Padre, veniamo davanti a Te. Tu sei glorioso, ma Tu sei anche pieno di bontà e di misericordia, di compassione. Tu sei fedele e Tu ci hai curato, ci hai portato fino a qua e non ci lascerai, non ci abbandonerai. Tu completerai la Tua opera in noi. Gesù Cristo è veramente andato nella Tua presenza per prepararci un posto, ritornerà per prenderci con sé e saremo per sempre con Te. E qui Tu sei in controllo, in tutto quello che ci succede. Sei in controllo, oh Padre. Non capisco tutto, sono piccolo, sono uomo, ma capisco che Tu sei in controllo e che Ti servi di tutto per conformarci di più all'immagine di Gesù Cristo. Questo capisco, è chiaro nella parola. Quindi, Padre, prego che posso dire: accettiamo le prove confidando in Te. Scegliamo a non credere le cose vane e le menzogne, ma piuttosto a cercare la nostra gioia in Te. Vogliamo offrirti sacrifici di giustizia, una vita di santità. Opera in noi, illuminaci per mostrarci ogni peccato nostro, di pensiero, di comportamento, di modo di parlare. Grazie che c'è perdono in Gesù Cristo. Ci presentiamo a Te. Riceviti, prego, questo culto di adorazione. Che Tu sia glorificato. Questa è la mia preghiera. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.